affacciato mai, dobbibiriri. Quando tramonta brucia un lumare, e i vecchi assetati in desideri, sotto coppola ammucciano i pensieri. E rimma camminato festeggiati, su sti drammenzi onno stile muri. Io vendo a mensa la buglie le case, alle giù cantai su canzoni. Ia terra mia, è scritta con coraggio e calmo. Ia terra mia, ia terra mia, e non giorno ma va levare no. Galatea. Ha mai corruto scaus da sta campagna con le bagasse naga come mai.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, eccoci al consueto appuntamento con Linea Diretta, la rubrica, ospite il sindaco della città, l'avvocato Nino Savarino, al quale porgiamo il nostro saluto.
Buon pomeriggio.
E iniziamo subito la nostra chiacchierata quindicinale per fare un sunto di quanto è successo proprio negli ultimi tempi, non tralasciando qualche notizia dell'ultima ora, come quanto avvenuto ieri con l'atto vandalico, chiamiamolo così, nei confronti di un funzionario comunale responsabile del settore urbanistica del comune di Geometra Santa Croce, che è stata presa di mira la sua autovettura, alla quale appunto sono state forate le ruote. Un atto sicuramente vandalico, definito dallo stesso Santa Croce, forse ho detto un no di troppo a qualcuno che è rimasto illuso o diciamo scontento di qualche no, ma questo no detto sempre nei termini di legge. Naturalmente ad appoggiare l'operato del funzionario non poteva mancare il sostegno dell'amministrazione comunale, per essa il sindaco Savarino, che già si era espresso presso i nostri microfoni appunto esternando la propria solidarietà e che vuole reiterare ancora tutt'oggi.
Beh sì, mi pare doveroso, ma voglio dire lo faccio perché è importante stigmatizzare comportamenti illegali, illegittimi, criminali che non possono essere assolutamente sottaciuti, che devono essere denunziati, perché chiunque commette un fatto del genere e chiunque lo subisce, siamo di fronte ad una situazione che non va assolutamente bene. È chiaro che nel caso specifico non posso che essere dare tutta la mia solidarietà, mia e dell'amministrazione, a Peppe Santa Croce, perché se è vero, potrebbe essere una delle piste che si possono percorrere, che questo fatto nasce dal lavoro che lo stesso svolge in comune, e cioè soprattutto dal fatto che ha detto qualche no di troppo rispetto alle richieste che spesso gli vengono rivolte e che in realtà non possono che trovare risposta negativa in ragione di quelle che sono poi le normative in materia urbanistica e quant'altro. Beh, la solidarietà non può che essere ampia e totale. Io mi auguro che si faccia presto luce su questo fatto, che l'autore o gli autori vengano quanto prima individuati assicurati alla giustizia, perché in tal modo come dire, si pone anche una sorta di freno, se vogliamo, a situazioni analoghe che spero non avvengano mai, ma sono convinto che già i carabinieri si sono messi al lavoro e spero, ripeto, che quanto prima possano essere individuati questi criminali. E ancora una volta esprimo solidarietà a Peppe Santa Croce.
E noi sicuramente ci uniamo alla solidarietà del sindaco, la nostra emittente esprime la massima solidarietà al funzionario oggetto di questo atto vandalico. Bene, entriamo nella problematica vera e propria di quanto vogliamo trattare oggi. Sindaco, in questi ultimi giorni è intervenuta in maniera consistente l'amministrazione comunale attraverso un comunicato stampa per quanto riguarda la problematica agricoltura, a voler proprio testimoniare la fattività dell'amministrazione comunale, o meglio l'attenzione che l'amministrazione comunale rivolge a questo settore. Un settore, lo abbiamo ribadito sempre in tutti i nostri interventi, anche attraverso le varie interviste che si sono susseguite ai nostri microfoni, che proprio il settore dell'agricoltura è uno dei settori trainanti della nostra economia, per cui l'amministrazione comunale non si esime anche dal sostenere le problematiche e tutto quanto ruota attorno al settore agricolo.
Beh, diciamo subito che il comparto agricolo per la nostra economia, in particolare del nostro territorio, è un comparto importante, trainante, ed è per questo che merita l'attenzione totale da parte di tutti, dagli enti pubblici alle organizzazioni di categoria, per arrivare via sempre più su allo Stato e all'Europa, perché non dimentichiamo che poi l'agricoltura riceve parecchia attenzione anche dall'Europa. Eppure oggi, nonostante ci siano una serie di tra virgolette aiuti per l'agricoltura, mai come oggi questo comparto è in crisi. E quando si parla di crisi, tra l'altro ancora di più come dire, condizionato, ancora di più esacerbato dalla crisi attuale che stiamo vivendo, una crisi che non ha precedenti nella nostra storia repubblicana, ecco, oltre a questo c'è una crisi quasi endemica, quasi strutturale nel settore dell'agricoltura, che bisogna in qualche modo capire ed affrontare. Sono tantissimi, dico tantissimi, i piccoli imprenditori che stanno avendo difficoltà, stanno chiudendo. Io ieri mattina ho avuto un incontro in comune con il rappresentante dell'associazione dei Forconi, assieme anche ad altri,
Mariano Ferro,
assieme anche ad altri, agli assessori di riferimento e ad altri imprenditori, e proprio quello che veniva detto è: stiamo per chiudere, stiamo morendo, non possiamo più andare avanti, non riusciamo a piazzare i nostri prodotti, non riusciamo ad avere il ritorno economico, non riusciamo a pagare la manodopera, non riusciamo a fare nulla. Praticamente il settore è in ginocchio e non siamo di fronte ad una crisi che presuppone, diciamo, una pericolosità ancora non del tutto attuata. Qua siamo di fronte ormai all'agonia di un sistema agricoltura che deve essere in qualche modo affrontato, capito e risolto. Ma che cosa sta succedendo? Beh, una delle cose che è venuto in evidenza è, ad esempio, il fatto che molti prodotti agricoli che sono prodotti, scusate il bisticcio di parole, in paesi esteri dove la manodopera è bassissima e quindi il costo del prodotto finale è basso rispetto a quello italiano, arrivano sul nostro mercato, e questo fa praticamente, come dire, fa in modo che il prodotto italiano non viene più venduto, rimane invenduto. Questo fatto è che cosa comporta? Comporta ovviamente che la produzione agricola italiana, e per quello che ci riguarda locale, è praticamente non più, non trova collocazione nel mercato. E questo non va bene perché ci sono le norme riguardo soprattutto ai controlli, ma norme che non vengono attuate. Cioè dire, quello che si chiede innanzitutto in maniera forte è che tutti i prodotti che vengono dall'esterno, senza toccare quelli che sono le regole sulla concorrenza, devono in qualche modo essere controllati, perché poi su questo si innesta un altro meccanismo. I prodotti italiani sono prodotti ricercati all'estero, sono prodotti di eccellenza, che però sono tra quelli più falsificati al mondo. Non c'è una vera e propria tracciabilità del Made in Italy. È arrivato al comune una richiesta della Coldiretti di fare il consiglio comunale, cosa che penso il Presidente del Consiglio Comunale farà quanto prima, anche forse alla prossima riunione, un incontro per parlare anche di questo fatto, e cioè dire di tutelare ancora di più il nostro Made in Italy. Non è pensabile che si possa esserci un ciliegino di Pachino che non è coltivato a Pachino, perché sarebbe, questa qua è una
assurdità. Ci sembra che già alcune disposizioni siano contenute nell'ultimo decreto legge varato dall'Assemblea regionale siciliana in merito.
Ma infatti il problema però non è normativo, nel senso che, come detto prima, le norme ci sono, è la mancata applicazione di questa che sta creando il vero problema. E qua non è più un problema di aiuti, che pure ci vogliono, cioè noi non risolviamo il problema soltanto dando un aiuto economico a un'impresa agricola che è in crisi o facendo un piano di sviluppo e quant'altro. Occorre che ci siano i controlli veri e severi affinché venga salvaguardato e il nostro prodotto interno e soprattutto la qualità del nostro prodotto interno, che non può arrivare ad essere confuso per concorrenza, questa sì, sleale, da altri prodotti. Si parlava per esempio del fatto che ci sono parecchi centinaia di migliaia di euro, di milioni di euro per i programmi di sviluppo rurale, PSR, quindi sono soldi europei che arrivano nelle nostre campagne, ma che rimangono inutilizzate. Allora non è neanche un problema di finanziamento a questi livelli, perché che se ne fa un imprenditore che sta per morire di soldi per uno sviluppo rurale, quando ha la necessità di sopravvivere? Quei fondi che servono a migliorare il suo aspetto rurale sono soldi che possono essere utilizzati dopo che già la mia azienda è salva. Quindi c'è intanto un momento iniziale che dobbiamo fare: prima salviamo le nostre aziende, poi vediamo come poter utilizzare gli altri fondi, e siccome se non li utilizziamo ritorneranno in Europa, al danno ci sarà pure la beffa: avremo aziende che chiuderanno, moriranno, e che soldi che ritorneranno indietro in Europa. Non è possibile rimanere inerti rispetto a questa situazione, a questo grido d'allarme. Allora che cosa fare? Perché poi a questo punto, analizzato la questione, il problema, con molte altre sfaccettature, non dimentichiamo anche il luogo dove noi viviamo, le influenze anche di certa parte di criminalità nel mondo dell'agricoltura, non lo dimentichiamo, quello che ad esempio è successo a Fondi, quello che potrebbe succedere in altri mercati, io non voglio andare più oltre, ma si capisce bene quello che voglio dire. Cioè c'è anche da capire come si fanno i prezzi, chi gestisce i prezzi in agricoltura e quant'altro. C'è un sistema veramente che è in grave problema, in grave crisi, e bisogna in qualche modo fare qualcosa. E allora, passando alla parte costruenza, la parte costruttiva, che cosa fare? Cosa può fare un ente locale? Perché poi il problema è questo: cosa posso fare io come sindaco? Noi proprio ieri parlavamo, noi possiamo fare ben poco dal punto di vista perché non siamo titolati a fare controlli se non nei nostri mercati, cosa che noi facciamo. Non siamo titolati a dare fondi perché, ahimè, lo dicevamo anche ieri, già abbiamo anche di nostro i gridi di allarme per poter sopravvivere come enti locali, che sono già bistrattati e maltrattati anche dal punto di vista economico e finanziario. Quello che possiamo fare, dobbiamo fare, quello intanto di fare sistema con tutti gli altri enti pubblici. Io già mi sono preso la briga di contattare tutti i sindaci che del nostro territorio, i 9 sindaci che possiamo così idealmente individuare in quelli dei comuni che sono nella diocesi di Noto, zona sud, quindi sono 5 della zona sud della provincia di Siracusa e 4 Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli, tutti assieme, vedere un po' di ritornare a parlare di politica, di agricoltura. Dico ritornare a parlare perché già nei mesi passati ci siamo incontrati anche su iniziativa del Vescovo di Noto per parlare dei problemi dell'agricoltura. Dobbiamo ritornare a sederci assieme, perché intanto se facciamo gruppo, se facciamo sistema, abbiamo una possiamo dare più forza alla voce degli enti locali. Un conto che parla il solo sindaco di Rosolini, un conto che parlano 9 sindaci di un intero comprensorio. E in secondo luogo non mettersi alla testa di una vera e propria protesta civile, democratica, ma protesta deve essere in tutti i luoghi dove ci sono le leve delle decisioni. E parlo di Palermo, parlo di Roma, parlo di Bruxelles. Perché in questi posti bisogna far capire che adesso c'è da intervenire per non far morire. Non siamo qui di fronte a soldi di sviluppo, ma soldi di sopravvivenza, ed è una cosa che bisogna fare, che dobbiamo fare accanto agli agricoltori, accanto alle organizzazioni degli agricoltori. Perché non possiamo noi stare dalla finestra a guardare morire i nostri imprenditori agricoli. Dobbiamo assieme a loro andare in questi posti a protestare in modo forte, deciso, ovviamente democratico in modo accettabile e civile, però bisogna protestare. A questa situazione si arriva anche facendo, come dicevo prima, un incontro, vedendoci assieme, stilando un cronoprogramma, qualcosa da fare, e lo andremo a fare anche da subito, dopo che io avrò sentito tutti i sindaci e probabilmente li avrò incontrati, se tutti ci troviamo d'accordo su questa linea, una specie di assemblea, no, una specie, un'assemblea, non è né un convegno, né una conferenza dove non bisogna fare da professori verso gli altri, ma un'assemblea dove ciascuno può dire la propria opinione, di agricoltori, di imprenditori agricoli, di politici e quant'altro, per trovare assieme la linea da seguire. La vorremmo fare qua a Rosolini, organizzata dopo aver fatto questi vari passaggi, e credo che se facciamo questo, andando anche nei luoghi che dicevo prima dove si devono decidere determinate posizioni, forse riusciremo a porre all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, non solo, questo grande problema. Voglio precisare questo fatto: forse quando le cose raggiungono i mass media, attraverso i mass media, gran parte della popolazione, allora qualcosa si muove. Il nostro obiettivo è proprio questo: dire a chi governa di venire incontro a fare probabilmente poche cose per salvare le imprese agricole, ma se troviamo muri e sordità dobbiamo necessariamente porre all'attenzione pubblica tutto quanto il problema, e a quel modo, quando poi c'è una televisione nazionale che ne parlerà, quando ci sarà il giornale nazionale che ne parleranno, allora si muoverà qualcosa. È brutto arrivare alla soluzione attraverso queste passando sempre con l'amplificazione dei mass media, ma se è necessario, che ben vengano.
Sì, appunto, era questa la domanda: ma che ci stanno a fare i nostri rappresentanti negli organismi che contano? Quando parlo di organismi che contano, sono l'Assemblea regionale siciliana e il Parlamento nazionale. E questo è il cruce, questo che la gente si chiede specificatamente: perché il mio rappresentante, i nostri rappresentanti, non si fanno interpreti dei problemi e delle problematiche che interessano la zona, la collettività in cui vivono ed operano le proprie famiglie, i propri figli? Un domani sono anche loro coinvolti in questa situazione.
Ma guarda, io su questo voglio dire, vorrei spezzare una lancia a favore della deputazione, perché bisogna anche dire le cose che si pensano senza problemi. Io credo che i nostri deputati si interessino del problema. Non penso che ci siano persone che di fronte ad una situazione del genere facciano cose contrarie per non sistemare le cose. Non ci posso credere, non ci credo. Forse quello che manca è il sistema. Mi spiego ancora una volta: la voce del deputato, per quanto autorevole possa essere, se è isolata, ha poca rilevanza, perché poi le leggi ci sono, gli impegni normativi ci sono, sono gli aspetti amministrativi, l'applicazione pratica che è difetta in qualche modo, e quindi che ci vuole è più una questione del governo che una questione dell'assemblea, ecco, per essere chiari, anche se poi a qualche regola deve essere fatta. Sono convinto che i deputati non si tireranno dietro a nel farla, e quindi il problema è più del governo, non so se rendo l'idea, di chi poi materialmente deve mettere in pratica la legge con atti amministrativi, e non soltanto del governo centrale, ma anche dei governi periferici, delle varie dogane, delle varie ispettorati agrari e quant'altro. C'è tutto un sistema attorno all'agricoltura che bisogna che si rimetta in moto. Certo è che qualcosa bisogna anche dire dall'altro punto di vista, spesso e volentieri i bandi che riguardano l'agricoltura sono un po' ingessati, ecco, questo forse mi sento di dirlo ai nostri deputati, ma alla politica in generale, perché se vogliamo che poi i soldi arrivino alle imprese agricole bisogna un po' allargare le maglie dei bandi stessi, non dico che devono essere sfilacciati, ma certamente ad esempio nei tempi potrebbero essere più larghi. Che se arriva un bando che ci vuole 30 giorni per presentare un progetto in un'azienda che è già in crisi di suo da andare a fare i suoi problemi, spesso e volentieri non ci arriva se non chi già ha quel santo in paradiso che gli dice che
forse sta uscendo. Lavora di più l'indotto ma non l'interessato.
Perfettamente. Quindi, ripeto, io però mi auguro che proprio su questa linea, cioè sul fare sistema, sono convinto che se ci mettiamo tutti assieme, in prima battuta noi sindaci, che poi siamo quelli che nel territorio viviamo, accanto anche alla deputazione che ritengo e credo non possa non esserci accanto, perché è una cosa illogica pensare il contrario, mettiamo al centro il problema, protestiamo se c'è da protestare, perché qualcuno possa fare, chi deve fare, le cose per la nostra agricoltura.
Sindaco, andiamo per analogia, spostiamo il discorso, ormai la gente sarà abbastanza edotta sulla problematica, per quanto riguarda il servizio idrico. Sì. Un'azione del genere, una dimostrazione massiccia e compatta come quella che si è avuto sabato, con la presenza forte di tutti i 12 sindaci che non hanno ancora consegnato gli impianti idrici, con il sostegno degli altri colleghi e con il sostegno della deputazione e soprattutto delle varie associazioni che si interessano della problematica, si è proprio fatta un'azione sinergica, un'azione forte per sensibilizzare appunto chi di dovere a darsi una smossa e quindi recepire subito il risultato del referendum e passare alle vie di fatto.
Sì, anche se qui però bisogna fare qualche riflessione maggiore, perché qui c'è anche un po' del paradossale. Nel problema acqua, nella gestione dell'acqua, c'è qualcosa in Italia che solo in Italia può esserci. L'ho detto qualche volta, ma lo voglio ripetere: l'Italia è l'unica nazione al mondo dove esiste la Torre di Pisa. Cioè una torre che pende non cade, cioè da noi le cose che sono sbilenche riescono a stare all'impiedi e non cadono, mentre in altri paesi o è dritta o è per terra, nel senso che veramente le cose strane qui possono avere cittadinanza. Perché dico questo? Perché vedete, l'aspetto idrico lo possiamo inquadrare su due livelli: il primo livello è il livello locale e il secondo livello è il livello nazionale. E perché lo dobbiamo secondo me inquadrare? Per fare emergere alcune contraddizioni anche di principi che spesso non vengono detti e vengono, come dire, invece esposti all'opinione pubblica in modo sbagliato per fare pura e semplice demagogia. Allora, andiamo al problema, per esempio, locale. Intanto eravamo presenti non soltanto i sindaci che non abbiamo consegnato, ma c'erano anche i sindaci che avevano già consegnato e c'erano anche i sindaci di altre città non della provincia di Siracusa, a dimostrazione che c'è un problema che investe l'acqua pubblica, giusto? Però è strano non vedere a Siracusa chi a Rosolini ha fatto la voce grossa del Consiglio Comunale. Io non posso non dire che se in Consiglio Comunale mi viene detto qual è la posizione dell'amministrazione rispetto all'acqua, e io ho sempre detto ma non ho ancora consegnato, abbiamo fatto di tutto per bloccare questa situazione qua, mentre voi che credete a me oggi con te ragione siete stati quelli che in passato avete dato origine a questa vicenda, mi meraviglio come di fronte ad una manifestazione del genere che è stata a Siracusa c'ero solo io e non c'era invece chi punta l'indice. È veramente qualcosa di strano, mi sarei aspettato di trovare per esempio il consigliere Giarratana a Siracusa, io non l'ho visto, se c'era e non l'ho visto visto, chiedo scusa, perché potrebbe anche essere là e io non l'averlo visto, ma avendo avuto la possibilità di guardare bene dal palco tutti quelli che erano lì in piazza Archimede, posso, non avendolo visto, mi meraviglio, perché non è possibile che il Consiglio Comunale punta l'indice contro l'amministrazione che non consegna e lui si erge a paladino dell'acqua e poi quando si fa questo non è presente. Questo lo voglio dire perché bisogna essere conseguenziali nelle cose che uno fa, altrimenti rischiamo di fare semplicemente populismo e la cosa a me non piace. L'altra cosa che devo dire è che ovviamente il problema dell'acqua diventa un po' strano, e uso questo termine, in ragione di quello che si sta discutendo, che si andrà a discutere nell'agenda del nuovo governo, perché da un lato abbiamo un referendum che dice che l'acqua è pubblica, cosa che lo era comunque, referendum a parte, questa è la verità, ma sulla gestione poi dell'acqua come bisogna intervenire, e dall'altro abbiamo l'Europa che dice di liberalizzare tutti i servizi degli enti locali, tutti, compresa quindi la distribuzione dell'acqua, e un governo che deve fare questo, a quale governo hanno aderito tutti quelli che sono stati promotori del referendum. Ma qua c'è qualcosa di strano, quasi di folle. Cioè, da un lato si vuole che fare un'accettazione, dall'altro lato abbiamo un'Europa che ci imporrà e ci impone di liberalizzare anche la gestione dell'acqua secondo certi criteri, e al governo partecipano quelli che sono contrari. Io, guardate, se volete la mia opinione, di fronte a questo caos generale, noi non avremo un governo che avrà vita facile da questo punto di vista. Secondo me lo stare in Europa comporterà il rispetto delle regole europee e probabilmente ne vedremo delle belle proprio in ragione della liberalizzazione dei servizi degli enti locali. Ma su questo mi consentite poi di trattarlo quando avremo poi in mano le norme in tal senso, e sicuramente quella torre di Pisa che è pendente continuerà ad essere ancora più pendente, perché ancora più incasinato sono le regole della nostra Italia.
Bene, ci fermiamo qualche istante, in linea alla regia, torneremo fra pochissimo.
Tu t'ha facciato mai?
Bene, rieccoci rientrati in studio, continuiamo a ringraziare i nostri radioascoltatori per l'ascolto prestato e ci proseguiamo il nostro discorso, la nostra chiacchierata, addentrandoci nelle problematiche della città, o meglio nelle problematiche che investono quanto fatto dall'amministrazione comunale, nei piccoli problemi che poi alla fine per la città potrebbero essere anche grandi. Tralasciamo i grandi appalti, i grandi finanziamenti di cui ne abbiamo parlato in lungo e largo, dal fotovoltaico ai pippe, dai pippe alla palestra e al consorzio agrario e così via, ma concentriamoci su quanto fatto in questi giorni dall'amministrazione comunale, su alcuni accorgimenti apportati, iniziando dal progetto relativo al sistema VoIP. Sindaco, vogliamo specificare ai cittadini, perché vanno a leggere una delibera, VoIP che significa, in più in molti non lo sanno, ecco, allora andiamo a specificare brevemente in che cosa consiste e quali naturalmente gli effetti positivi per la collettività.
Sì, allora l'azione amministrativa noi la stiamo portando avanti su diversi fronti, intanto sul fronte del risparmio e poi sul fronte dello sviluppo, perché bisogna in qualche modo razionalizzare le nostre spese e poi investire per cercare di rimettere in moto il meccanismo della nostra economia. Il sistema VoIP si inserisce nella prima parte, cioè nel risparmio. Come voi sapete, abbiamo fin da subito attuato la politica del risparmio, ad esempio dismettendo gli affitti, o laddove non sono stati dismessi, questa notizia, stiamo cercando di rinnovare gli affitti a prezzi più bassi. Abbiamo già fatto questo per quanto riguarda il polivalente di Via Ferreri, che è andato a conclusione il contratto, l'abbiamo rinnovato perché comunque era un locale che non potevamo avere altrimenti, perché se così fosse stato noi avremmo già dismesso anche quell'affitto, perché ne rimangono solo tre di affitti: il comune di Via Bellini, il polivalente di via Ferreri ed una scuola, scuola materna, vale via Risorgimento.
Via Risorgimento. Sì.
Ora, l'affitto di via Bellini, come voi sapete, noi ci stiamo facendo di tutto perché andremo a utilizzare i locali di via Scipione. Mentre per quanto riguarda la scuola di via Risorgimento e il polivalente, non avendo ancora strutture tali da poter ricevere, diciamo, il bambino o comunque gli anziani nell'altro caso, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato con i proprietari, in questo caso intanto con il proprietario del polivalente di via Ferreri, abbiamo detto dobbiamo rinnovare il contratto, ma dobbiamo rivedere al ribasso, questi sono casi forse strani perché normalmente quando si rinnovano i contratti il proprietario ci chiede sempre di avere aumenti, questo mi pare nella natura delle cose. Noi abbiamo insistito come amministrazione, forse, ripeto, lo voglio dire perché la gente lo deve sapere, che non abbiamo contrattato un aumento, al contrario abbiamo detto al proprietario vogliamo che tu ci faccia una diminuzione del canone mensile. Così è stato, abbiamo rinnovato il contratto con un risparmio mensile di 300 euro, sono 3.600 euro in un anno in meno per quanto riguarda quell'affitto. Guardate che questo è un modo pratico, concreto, di fare dei risparmi. Ecco, in questa stessa linea di intervento della nostra amministrazione si inserisce il progetto VoIP. Abbiamo analizzato con i nostri tecnici, senza andare a ricercare chissà quali consulenti per questo, quelli che sono i costi telefonici. E i costi telefonici del nostro comune sono molti. Utenze, abbiamo anche qua parecchie utenze, e sono costi che si aggirano abbastanza in modo molto consistente. Bisognava fare qualche cosa, cioè non potevamo continuare ad avere linee telefoniche, SDN e quant'altro, anche perché, bene che lo sappia i cittadini, noi paghiamo non soltanto le spese telefoniche del comune, ma anche quelle delle scuole, quindi ci sono anche le linee telefoniche che vengono date dalle scuole, sono pagate con soldi comunali. Allora abbiamo visto che c'è un sistema molto semplice che sfrutta le risorse della rete per poter far comunicare le persone attraverso, quindi, la telefonia attraverso la rete, non attraverso il telefono vero e proprio, e si chiama questo un po' il sistema VoIP. L'ufficio il primo settore, quindi con a capo il caro Savera Adamo, che un saluto perché è uno dei responsabili, e non me ne vogliono gli altri, che lavora veramente, mi fa piacere anche come sta portando avanti il suo settore, accanto al tecnico Sebastiano Faraone, abbiamo anche realizzato un ufficio proprio informatico nel nostro comune in ragione di questo, hanno steso un progetto che prevede un abbattimento dei costi del 40%. Cioè, guardate che stiamo parlando di un risparmio considerevole. Ogni 100 euro che pagavamo prima abbiamo preventivato un risparmio del 40%, ne pagheremo 60, 40 sono risparmiati. Ecco, questo è il sistema che abbiamo voluto portare avanti, andrà a regime entro qualche settimana, perché devono essere cambiati soltanto gli apparecchi, abbiamo già individuato come fare dal punto di vista proprio tecnico in questa sostituzione, e andiamo ad utilizzare la rete che è stata già messa in atto in tutti i nostri uffici comunali. Con questo sistema, finalmente, che poi allargheremo a tutte, compreso anche le scuole, quando sarà regime globale, avremo veramente fatto una cosa seria per le nostre casse, risparmiato fino a 40% di spese telefoniche. Questo è il progetto che abbiamo fatto con il sistema VoIP.
Sindaco, nonostante ci si avvii verso la conclusione del contratto, quel famoso 31 dicembre, per quanto riguarda l'appalto del servizio di ricchezza urbana, di raccolta rifiuti, si parla di un nuovo sistema, un nuovo piano per procedere alla pulizia delle strade. in che cosa consiste?
Sì, allora la pulizia delle strade spesso è come dire, ostacolata dalla presenza delle autovetture nelle strade, quindi questo comporta che la spazzatrice, anzi le spazzatrici, perché voglio dire che con il nuovo appalto, diciamo così, abbiamo introdotto una seconda spazzatrice, sono due, e i risultati si vedono perché la città è veramente più pulita, ahimè, soltanto per il problema che abbiamo con questi volantini, per i quali stiamo facendo ancora, speriamo di trovare alla fine una soluzione, perché togliendo questo sarebbe ancora più bella e ancora più pulita, però devo dire che i risultati si vedono. Ora, nelle strade principali abbiamo pensato di fare in modo che la sosta in giorni ben precisi venisse interdetta negli orari in cui deve passare la spazzatrice. L'avevamo già detto in qualche trasmissione passata, sono le arterie principali Gonzaga, Manzoni, Bellini e Scipione, sono le quattro strade dove in qualche modo vogliamo disciplinare la sosta in giorni, ognuna in un giorno diverso, per poter consentire in quel giorno la pulizia globale, precisa e più a fondo della strada attraverso la spazzatrice. Qualcuno avrà già visto in via Manzoni messi i cartelli del divieto di sosta per il giovedì. Ogni giovedì mattina, dalla mezzanotte alle ore 8 del mattino, lungo la via Manzoni, da via Micieli a via Cesare Battisti, è inibito il parcheggio, il posteggio delle autovetture. Cioè, i cittadini devono sapere che il giovedì mattina fino alle 8 non devono mettere lì la macchina. Quindi avremo una strada tutta senza autovetture, e la mattina passerà la spazzatrice e pulirà bene e meglio, senza fare il zigzag. Ora stiamo partendo, ora abbiamo messo quello di giovedì perché abbiamo tre giorni per informare i cittadini, e quindi lo voglio dire anch'io, coloro i quali sono abituati a posteggiare in via Manzoni, sappiate che il giovedì mattina dalla mezzanotte alle 8 del mattino non mettete la macchina in quel posto, perché passerà la spazzatrice.
Quindi dalla mezzanotte di mercoledì praticamente,
sì,
fino
sì, dal mercoledì sera
fino al giovedì mattina.
Fino al giovedì mattina alle 8, non mettete l'auto, le macchine, perché così liberiamo la strada. Lo stiamo dicendo e lo ripetiamo, perché non vogliamo poi fare le multe. Se saremo tolleranti soltanto il primo giovedì, questo giovedì che viene, il 24 prossimo, non lo saremo l'altro giovedì ancora. Per cui ripeto, vi invito a tutti, invito tutti quelli che posteggiano in via Manzoni, che per quel giorno e in quegli orari non vadano a trovarsi altrove il parcheggio. Seguiranno poi le altre strade, cioè faremo poi la via Bellini, la via Scipione e la via Gonzaga, in modo tale che daremo 2-3 giorni di tempo per poter abituare il cittadino. In questo modo sapremo che martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sono i 4 giorni in cui alternativamente martedì una strada, il mercoledì un'altra strada, giù di un'altra e via dicendo, avremo una pulizia più a fondo delle strade principali, delle arterie principali della nostra città. Questo aiuterà senz'altro sotto due aspetti. Il primo aspetto è l'aspetto della pulizia concreta della città, che sarà quindi più visibile. Il secondo è un aspetto invece di, come dire, di educazione civile, perché cominciare a pensare in questi termini per il cittadino aiuta a pensare in termini positivi per la città. Non so se riesco a dare questo messaggio. Il cittadino che rispetta il divieto di sosta nel giorno e nell'orario stabilito per consentire lo spazzamento mette in moto un meccanismo di crescita culturale che lo aiuterà a rispettare ancora di più la nostra città anche in altri ambiti. E questo è anche un obiettivo, diciamo, secondario, ma non secondario per importanza, ma diciamo come conseguenza del primo, che noi abbiamo voluto anche raggiungere con questa ordinanza.
Sindaco, andiamo a concludere con l'ultima novità in campo adottata dalla giunta comunale, riguarda il ripristino del bus navetta, non più quindi per quanto riguarda il periodo dei morti, ma a partire scappare dai primi di dicembre, il tempo di perfezionare tutto l'iter burocratico, si procederà con questo servizio a disposizione della città. Allora, in che orari e in che giorni?
Allora, diciamo che la delibera ormai è stata licenziata dalla giunta comunale, il periodo di inizio dovrebbe essere dicembre, dico dovrebbe perché devo ancora il giorno esatto di partenza, lo diremo in una conferenza stampa che sarà appositamente convocata a breve, dove illustreremo i giorni, ora diremo però quali sono i criteri di scelta e gli orari. In linea generale posso dire questo, innanzitutto che questo servizio nasce perché non ci è possibile fare in città il servizio dell'urbano. Voi sapete che una delle mie delle cose che mi sarebbe piaciuto fare, ma che era scritto anche nel mio programma amministrativo, è quello di istituire un urbano a Rosolini. Non lo si è fatto, non lo si può fare perché nella regione siciliana manca la legge di riordino, esatto, di riordino di questo servizio, cioè il comune non può iniziare un servizio di urbano perché non è consentito dalla regione siciliana. È già da anni che si aspetta questa legge e anzi ne approfitto per dire ai nostri deputati, vedete un po' di sbloccare questa situazione, cioè mettiamo su una proposta di legge o quella che già è presentata, io non so bene questa situazione, ma so che c'è una proposta in atto. Ecco, vediamo un po' di sbloccare il problema e consentire alle città, quali Rosolini, di poter istituire un urbano in città, perché attraverso l'urbano ci sarebbe una mobilità più ordinata nelle nostre strade, ci sarebbe meno inquinamento, ci sarebbe più vivibilità, cioè i benefici sono evidentemente sotto gli occhi di tutti. Ad oggi però purtroppo questo non ci è possibile perché la legge ce lo impedisce. Allora che cosa abbiamo pensato? Siccome c'è una criticità che è data dal fatto che molte persone, soprattutto anziani, devono recarsi nella struttura dell'ASP all'ex Hotel Marina per quanto riguarda problemi di ordine sanitario e da più parti mi sono venute richieste di in qualche modo risolvere la questione, e accanto a questo abbiamo voluto creare una sorta di, come dire, urbano in nuce, come dire, non un urbano nel senso pieno di questo termine, ma un'anticipazione, diciamo così, di quello che potrebbe essere un urbano a Rosolini. Abbiamo fatto in modo che di fare nei giorni in cui maggiore è l'afflusso degli utenti verso l'ASP di Villa di ex Villa Maria, Hotel Europa, e con un percorso che passi attraverso tutte le farmacie, e questo perché le farmacie un grosso aiuto ci stanno dando come sottoscrizione, perché voglio dire e ribadire che questo servizio parte attraverso un minimo impegno per quelle che sono purtroppo le casse comunali da parte del comune dal punto di vista economico, ma un grande impegno, e ne voglio approfittare per ringraziare l'assessore Maria Concetta Iemmolo e il responsabile dell'ottavo settore sviluppo Maria Vittoria Tramontana, li ringrazio perché si sono prodigate senza risparmiarsi in nulla in questo progetto, ma è stato possibile realizzare questa il servizio di bus e navetta, chiamiamola in questo modo, grazie alla sottoscrizione anche delle nostre farmacie. Quindi il percorso che sarà fatto sarà anche quello per consentire alle persone di poter andare nelle cinque farmacie di Rosolini in maniera agevole, si passerà pure dal cimitero, ma il sogno che ho è quello di poter avere sottoscrizioni da parte anche degli imprenditori locali, per esempio dei grandi magazzini che abbiamo a Rosolini, per poter consentire a questo bus navetta di passare anche dal Conad, dal Lidl, dal Penny Market e quant'altro, se anche loro intervengono a dare il loro sostegno economico, il loro contributo, potremmo ampliare il percorso e fare in modo che un cittadino che non può arrecarsi in questi posti perché non ha la macchina, dicendo, ce lo porta il nostro urbano, diciamo in miniatura, chiamiamolo così. E questo è il concetto che abbiamo voluto portare avanti, e quindi avremmo in questo momento soltanto due giorni a settimana nei giorni più, diciamo, dove maggiore è la necessità di recarsi in questi posti. Nulla toglie che se aumentano le sottoscrizioni o l'impegno del Comune può essere più considerevole. Per adesso è un servizio fatto in forma gratuita, questo lo voglio dire, cioè l'urbano gira, chi lo prende non deve pagare nessun biglietto, nulla toglie che potrebbe anche essere ampliato tutti i giorni. Ma questo è ancora in una fase sperimentale, il nostro obiettivo è quello di incrementarlo come giro e di farlo per tutti i giorni. E gli orari sono, una circolare continua che inizia dalla mattina alle 7:30 e finisce all'1:30, se non sbaglio ora gli orari sono arrivati, tutta la mattinata è coperta, quindi costantemente questo pullman girerà per le nostre strade e quindi ognuno si può fare anche l'idea di quando deve uscire, dove deve andare, in che orari deve prendere, perché sa che comunque passerà con orari ben stabiliti e con un circuito ben stabilito che noi andremo poi a dire nel corso della conferenza stampa, ma renderemo noto anche attraverso questa emittente che sempre gentilmente ci mette a disposizione il loro servizio proprio per questo servizio pubblico che è anche il bus navetta e attraverso anche dei manifesti che metteremo in giro. Ripeto, è un urbano che sta per nascere in attesa che si sblocchi a livello regionale la legge che ci consente a Rosario di avere l'urbano. E se, sicuramente, se sono convinto, avrà il plauso, ma non mi interessa più del plauso, servirà veramente ai nostri concittadini, che invito fin da ora a poi valutare di utilizzarlo ancora di più piuttosto che prendere autovettura o quant'altro, perché in questo modo faremo anche un bene indotto alla città, meno traffico e più aria pulita.
E consentirà sicuramente a chi non possiede un'autovettura, quindi tanti anziani, di poter usufruire di questo importante servizio e aggiungiamo noi anche per farsi un giro panoramico per la città, perché non possono uscire fuori di casa perché non in possesso di un automezzo, così ne possono anche approfittare e conoscere le vie cittadine.
Questo è un altro obiettivo che potrebbe essere raggiunto e sicuramente sarà raggiunto.
Grazie Sindaco, ringraziamo i nostri radioascoltatori, dando loro appuntamento alla prossima puntata.
Buon pomeriggio.
Tu t'ha facciato mai dovevi dire quando tramonta brucia un mare e i vecchi assettati in desiderio tutta coppola a moccio noi pensare e rimma camminato festeggiati su sti giammenzi o nostri limoni io vendo a mensa la buglie le case a legge canta i suoi canzoni via del rame, è scritta con coraggio e calmi, via del rame, via del rame, e non io non mi voglio levare, no. E quando sbatte forte la marea si sente un coraggio che chiama Galatea. Sta campagna con le vacanze naga come mai a ghiacci nesci l'acqua la montagna a bordi di cent'anni può campare via del rame via del rame. Es scritta con coraggio.
Oh, yeah, yeah, yeah.